ringraziamo Don Alessandro per questa sintesi veramente acrobatica, perché ha toccato molti punti, tutti molto interessanti. Completiamo le nostre relazioni con Edoardo Buonaiuto sul satanismo.
Mi verrebbe da chiedere al padre quanti pesci sono rimasti, e se facciamo parte anche noi tra questi pesci che ancora provano a dire qualcosa. E io faccio parte dell'associazione qui a Rimini, molto conosciuta, che è l'associazione Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, vostro concittadino, e alcuni anni fa, vorrei iniziare proprio raccontando un'esperienza che ho vissuto in prima persona, e proprio per addentrarci a questo mondo così appunto estremo e complesso, quello del satanismo. E viaggiando con Don Oreste in giro per l'Italia, spesso ricevevamo delle richieste di aiuto da parte di famiglie, in modo particolare per la maggior parte genitori disperati o per la scomparsa dei propri figli o per la fuga proprio da casa, per i cambiamenti repentini, drastici dei propri figli. La disperazione, il grido di persone che non riuscivano più a comprendere i propri cari nei loro atteggiamenti, nelle loro scelte. Scelte che lasciavano sempre tanti interrogativi, ma suggestione, manipolazione, un momento di crisi, o invece proprio l'abbraccio di forme di vita. Allora, parlando con Don Oreste, ci chiedevamo cosa potevamo fare, no, per queste persone, proprio evidenziando il fatto che anche queste erano persone e sono persone povere, oppresse, vittime di ingiustizie, di oppressioni, di grandi miserie. Le vittime del mondo dell'occultismo, ma anche coloro che, o per follia o per ideologia, non pensano di costruire certi piccoli o grandi sistemi. E allora un bel giorno Don Oreste mi chiede di iniziare a impegnarmi, scendendo in campo proprio su questo specifico settore. Io non sapevo, oltre allo studio, non sapevo da dove iniziare, e lui mi disse: guarda, vedrai che il Signore ti mostrerà la via. E infatti, dopo poche settimane, io ero già, molto in strada per un altro fenomeno, che è quello della tratta, della prostituzione, e un dirigente della polizia mi chiede un colloquio. Si trattava di una storia che lui non riusciva a decifrare a capire in profondità se il racconto ascoltato poteva essere vero oppure solo frutto così di fantasie particolari. Era una ragazza che era andata ad ascoltare in uno stabilimento balneare in estate un concertino di heavy metal, cosa, no, che può sembrare del tutto normale. C'era questo Babbo Natale e un manifesto che invitava a questa serata in piena estate. C'era questo Babbo Natale mostruoso, con una faccia mostruosa, con un'ascia in mano.
Allora lei va
questa serata musicale, alla fine, guarda un po', uno dei musicisti si avvicina a questa ragazza e gli chiede: allora, com'è andata la serata? Ti è piaciuta la nostra musica? E lei, entusiasta di essere stata avvicinata da uno dei musicisti, incomincia a conversare. Sì, guarda che noi non facciamo solo serate pubbliche, facciamo anche serate private, facciamo serate culturali, tipo questa, no, un po' diversa. Guarda, dice, facciamo proprio prossimamente una serata Bukowski, no? Dice, conoscete sicuramente chi è Charles Bukowski, chiaramente dichiarato come un grandissimo scrittore, capito? Un grandissimo scrittore che scriveva molto bene, dopo essersi ben drogato e ubriacato, scriveva dei romanzi stupendi che sono tradotti in tutte le lingue del mondo, in tutti gli aeroporti, anche in Giappone, quando scendete dall'aeroporto trovate i suoi libri tradotti in tutto il mondo. E allora era un'altra serata innocua, una serata Bukowski. E lei va, però aveva un piccolo problema, a 17 anni, dice: ma io devo dirlo ai miei genitori, come faccio? Non è che sono d'accordo a queste cose. Ma dice: ma dai, mica devi dirgli che vieni a fare lì, che vai al cinema, no? Poi tanto non si farà tardi, lì che vai al cinema, vai in discoteca. Allora lei accetta, e il musicista, il chitarrista in quel momento era diventato un bel principe azzurro, e va a questa serata. Questa serata si trasformerà per lei in un incubo, perché lei era stata scelta come la vittima sacrificale per un rito di tipo satanico da un gruppo che stava costruendo una nuova setta. Il guru di questa setta si faceva denominare Janash, reverendo Janash, perché i satanisti di un certo livello si mettono questo titolo, reverendo. Lui era stato anche 6 anni a San Francisco, si vantava di appartenere alla Church of Satan di LaVey, LaVey che è il fondatore di questa chiesa, no, come loro la chiamano purtroppo, e che ha scritto la Bibbia di Satana, i riti satanici, morto nel 97. Adesso le sue figlie continuano a propagare questo satanismo di tipo acido giovanile. E praticamente lei va a questa serata, e durante la cena, la famosa cena culturale, a un certo punto sente un po' mancare. Infatti lei praticamente nel suo bicchiere era stata messa una droga, e il principio attivo è la chetamina, che praticamente usano spesso i veterinari per anestetizzare i cavalli, e comunque bastano poche gocce in colore indolore, in odore incolore, per praticamente mandare la persona, farla diventare inizialmente semicosciente e poi mandarla in uno stato profondo di sonno, fino quando al risveglio poi la persona subito non ricorderà quello che ha vissuto. E quindi questa sostanza i ragazzi, per esempio anche molto qui nella costa, la chiamano la smemorina, e non la usano solo le sette sataniche, la usano molte sette, e anche nelle discoteche, nei festini, perché quando qui si usano molto in Emilia-Romagna, in Toscana, in Umbria, nelle Marche, in modo particolare c'è una forte concentrazione di questi festini, sono giovani dai 25 ai 35 anni, la media, che praticamente si ritrovano in certe case di campagna e poi ecco, scelgono la ragazza da violentare, da stuprare, da abusare attraverso questa sostanza. E praticamente alcuni altri la chiamano la Special K. Comunque lei si ritroverà verso le 4 del mattino con dei tagli sul corpo, seminuda, con, in un'altra stanza che era tutta verniciata di nero, e c'era solo un tavolo in mezzo, incomincia a gridare, dire cosa mi avete fatto, e il nucleo che era rimasto lì con lei incomincia a dirgli: ma come, non ti ricordi cosa ci hai chiesto di farti questa notte? Ma come, che ti abbiamo fatto? Di che ci accusi? Non ti ricordi che ci hai chiesto di fare un orgio insieme a te? Non ti ricordi che ci hai chiesto di somministrarti la droga sopra la pancia? Non ti ricordi che ci hai chiesto di succhiarti il sangue? Non ti ricordi che ci hai chiesto di farti fotografare? Guarda, abbiamo tutte le foto che abbiamo fatto e no? Possiamo mostrare ai tuoi amici, ai tuoi genitori quanto sei brava. Allora, in poche parole, la serata finisce così, con nottata. Allora, risolviamo la cosa. È stata una brutta notte, facciamo finta che questo brutto sogno non lo hai mai vissuto. Noi bruciamo tutto il materiale fotografico, non lo facciamo vedere ai tuoi genitori, ai tuoi amici, non lo mandiamo via internet, e tu stai zitta, non parli, in fondo abbiamo fatto solo un po' di sesso, e dice, e poi basta, se non ti è piaciuto, niente. E quindi lei va via terrorizzata, riuscirà soltanto per 15 giorni a tenere il silenzio, e poi per fortuna incontrerà un'amica, una mamma, alla quale lei si confiderà, e questa donna, per fortuna, mi piace sottolineare questa parola, perché ci vuole molta fortuna, purtroppo non ci sono leggi oggi, sapete che c'è una forte lacuna a livello legislativo, ognuno si può alzare la mattina e chiamare qualsiasi cosa Dio, anche lo sterco, e fare qualsiasi cosa in nome di quel Dio, divinità o nostra che sia. E quindi per fortuna questa donna non ha mantenuto il segreto che lei gli chiedeva, e per fortuna ha incontrato un semplice agente di polizia che per fortuna l'ha creduto, perché spesso quando si raccontano certe storie anche, diciamo, anche si preferisce, ecco, di non credere. E per fortuna questo agente si è rivolto a questo capo della polizia, che per fortuna questo capo della polizia si è rivolto a un sacerdote, che per fortuna questo sacerdote, che sarei io, no, lo ha spinto a iniziare l'indagine. Una cosa buffa adesso, dopo diversi anni, è quando praticamente inizio l'indagine, che vedere per la prima volta mai visto dei poliziotti aver paura, no, di trattare no, con persone che hanno a che fare con il diavolo, no? E qui vorrei subito fare una sottolineatura: cioè, a volte anche dentro il nostro mondo cattolico, chi lo è, una grande confusione, no? Quando si parla di satanismo, purtroppo subito si applica i fenomeni legati al mondo del satanismo, dell'occultismo, a quello delle possessioni diaboliche, ossessioni, vessazioni, l'esorcista, eccetera, eccetera. Questo lo vedo dalle scuole, che tra l'altro, e tra parentesi, quando vado nelle scuole e i professori mi dicono: guarda, noi non abbiamo mai visto così tanta presenza che il giorno in cui si parla di queste cose, no? Quindi i ragazzi no, hanno
si trovano affascinati, suggestionati, hanno un interesse incredibile innanzi a questi temi. Chiusa parentesi, e appunto, ecco, a volte c'è una grande confusione quando si parla di satanismo. Spesso è così anche il mondo della stampa, della comunicazione, promuove anche in certo senso questa confusione, perché quando si parla di sette sataniche, no, si va subito dall'esorcista, o si pensa subito alle possessioni diaboliche. Invece sono due realtà ben distinte, che però a volte si possono anche collegare, ma non sempre, perché le sette sataniche non sono delle organizzazioni, sono organizzazioni estreme e talvolta criminose. Il satanismo è una ideologia, una corrente di pensiero che naviga all'interno di un grande sistema, quello dell'occultismo, che però, quando diciamo occultismo, diciamo anche esoterismo, e dopo vorrei precisare il perché. E quindi è tutto un campo molto diverso da quello che è il turbamento spirituale e i problemi individuali della persona che si trova posseduta o ossessionata. Allora, detto questo, la ragazza, per ritornare all'esperienza, accetterà di raccontare il fatto di individuare questi personaggi. Inizierà quindi una vera e propria indagine, dove riusciremo a contattare altre 14 vittime, 14 minorenni, che praticamente venivano regolarmente portati nei cimiteri, sopra quelle tombe dei morti bisognava compiere no, atti di tipo sessuale, poi bisognava praticamente fare atti di vampirismo, quindi bisognava succhiare il sangue del reverendo Janash, Jan è il diminutivo di Giovanni, Ash è cenere, qui si chiama Giovanni, e poi bisognava fare superare delle prove, perché il satanismo un po' su tutti i livelli, ma con l'acido giovanile bisogna proprio superare delle prove che sono penose e anche pericolose, però, come oltre che bere il sangue, anche per esempio scannavano polli e gatti, e poi dopo facevano questi cocktail mettendo a bollire le ossa dei morti. In casa, no, del capo di questa setta c'erano teschi veri, femori, e poi nei barattoli c'erano dei feti, c'era un po' di tutto, quindi qualcosa di orribile. E noi, ecco, abbiamo ascoltato queste, è stata un'esperienza molto forte, abbiamo ascoltato queste vittime che hanno tutte denunciato. Anche questa è una cosa difficilissima, trovare persone che non riescono a esporsi al punto di denunciare. E poi la cosa interessante è che loro fotografavano tutto quello che facevano, perché per loro, prima perché volevano collegarsi con quelle sette sataniche a livello internazionale e quindi mostrare loro le prove che erano anche loro dei veri satanisti, poi perché lui stava scrivendo il libro dell'estasi del dominio, dove tutti i suoi scritti poi corrispondevano ai fatti e alle cose che lui combinava, e poi perché questa setta potesse essere riconosciuta nel mondo del satanismo doveva compiere più sacrifici possibili fino ad arrivare al sacrificio umano, perché questo nuovo grotto, questa nuova comunità potesse prendere il nome di Angeli di Sodoma. E praticamente loro, ecco, fotografavano tutto. Infatti, quando venne la perquisizione fu ritrovato tutto il materiale fotografico, qualcosa di incredibile, perché un conto è ascoltare delle storie, cioè una persona che ti parla, no, è un conto è vedere no, riportate quelle storie ascoltate nelle immagini, insomma, fa un certo effetto. e avevano un bel album fotografico. E le magliette sono scattate dopo diversi mesi, quando loro stavano progettando un sacrificio umano, quello che è più gradito al demonio, perché tutte le altre cose erano tutte, diciamo, ordinarie, come drogarsi, spacciare la droga, somministrarla ai minori. Per questo tipo di satanismo, appunto denominato acido giovanile, no, la droga corrisponde per loro alla comunione di Satana. La droga più gradita a Satana, secondo loro, sarebbe l'LSD25, perché no, va anche a incidere a livello cerebrale, quindi a portare proprio dei veri e propri danni al cervello. E quindi, ecco, questi reati, rubare le oste consacrate, tabernacoli, le patene, i calici, i candelabri, queste erano cose che faceva l'ordine del giorno. Dopo, un'altra cosa che faceva lui, vivendo poi tra l'altro anche spostandosi molto in tutta Italia, perché il gruppo era diffuso in tutta Italia, lui però viveva, diciamo, principalmente a Roma, frequentava un altro pub, un pub, anche questo innocuo, Transilvania, non so se conoscete questa catena di pub, no? Che sono un po' in tutta Europa, e sono pub, sentire giovani innocui, insomma, basta, cioè, i tavoli sono delle tombe, cioè, normalmente, ecco, io non è che sono un assiduo frequentatore, però sono andato per vedere, e quindi ci sono questi, il tavolo magari fatto di vetro, sopra, sotto, dentro si vedono ragni, pitoni, teschi, scheletri, insomma, al posto dei quadri ci sono i manifesti dei morti, no? C'è l'angolo dei serpenti, tutto molto scuro, tutto normale però, ecco. E lui, infatti, che stava dentro quella normalità, frequentava, e era interessante anche che, non so come facesse, più o meno, però nel 2002 ancora c'era l'obbligo di leva, no? Fare militare. E lui invece riusciva praticamente a far esonerare alcuni ragazzi che però decidevano di entrare dentro la setta. E poi una cosa incredibile è che costringeva questi ragazzi a travestirsi, quindi dovevano andare in giro con lui travestiti da donne e se li portava in questi pub. Ecco, le manette sono scappate quando loro dovevano compiere questo sacrificio umano. Allora il sacrificio più gradito è quello di immolare un bambino, e praticamente litigavano al telefono tra di loro, lui, il suo vice e poi altri componenti del gruppo. Litigavano su quale bambino scegliere, rapire e poi ritualizzare e far sparire, non scendo nei particolari perché sono disgustosi, però praticamente, ecco, al telefono litigavano chi voleva quel bambino che vedeva attraversare tutti i giorni, che gli stava antipatico, lo descriveva, cioè quell'altro che voleva invece quell'altro bambino perché aveva un certo tipo di aspetto. E insomma, alla fine il magistrato, procuratore, ha provveduto per gli arresti. Adesso, da quello che mi risulta, sono tutti fuori, no? E cioè 8 sono stati indagati a piede libero, 8 figli di papà, e poi il fondatore e altri 3 sono stati in carcere, 3 hanno patteggiato e uno, il capo, mi risulta che sia fuori e che ancora non è stato rinviato a giudizio, ma il rinvio a giudizio ancora non è iniziato, in attesa di processo. e si dice, sempre si dice, che stia continuando a fare quello che ha fatto sempre. Ecco, da qui è nato, diciamo, questo nostro impegno, e infatti proprio a seguito di questa vicenda noi davamo vita innanzitutto al numero verde nazionale, che dall'ottobre del 2002 non ho mai smesso di squillare. Il numero è 800 22 88 66. Da quel giorno abbiamo incominciato a ricevere molte minacce di morte, perché chi si occupa di queste cose seriamente diventa scomodo. E quindi mi ricordo la prima minaccia che ho ricevuto: eravamo con Don Oreste a Porta a Porta proprio per questa trasmissione, e appena la prima minaccia al numero verde è arrivata, no, perché è arrivata questa minaccia: ti faremo perdere l'onore, la dignità, la forza e la vita. Allora lui all'inizio ci abbiamo un po' scherzato, ma poi invece ci siamo accorti che non era uno scherzo, ma che facevano, diciamo, sul serio. Infatti personalmente me ne hanno fatte di tutti i colori ancora oggi, insomma ci provano. Però ecco, da lì, da questa vicenda, abbiamo iniziato a sentire fortemente innanzitutto questo grido di questi poveri, di queste vittime, di queste persone oppresse. È diventato sempre più forte. Non riusciamo a contenere tutte le richieste di aiuto che ci arrivano in tutta Italia, di persone che vengono adescate, reclutate, manipolate, e qui viene distrutta la vita. Le sette sataniche hanno sempre, no, normalmente un guru, un capo, un reverendo, hanno sempre una struttura in certo senso piramidale. Ci sono questi adepti accessori che sono appunto le vittime che servono per essere ritualizzate, e poi dopo ci sono gli adepti affiliati, che invece sono quelle persone che devono entrare all'interno dell'organizzazione e che devono essere, diciamo, indottrinate, convinte, no, a seguire il leader. Il reclutamento avviene attraverso tecniche di tipo sia selettivo, persuasivo e anche manipolativo. Selettivo, ecco, no, quella capacità proprio di individuare bene, no, prendere dal mazzo la persona che già si sa, già è stata selezionata, si sa cosa fa, come vive, che tipo di carattere ha, e quindi non sono incontri casuali, ma sono incontri mirati. Poi c'è il reclutamento persuasivo, che è quello, no, con la capacità di convincere la persona, e poi quello manipolativo, che è quello più usuale, no, dinanzi a persone specialmente fragili che stanno passando momenti difficili. E qui entriamo anche nel mondo degli adulti: sono molte persone che entrano nelle sette occulte, non sono sataniche nello specifico, ma occulte. Io amo dire, definire le sette occulte, amo definire le sette diaboliche, perché tutte le sette, no, sperimentiamo proprio come sono per loro natura diaboliche. E non hanno nulla a che vedere con i nuovi movimenti religiosi. Anche qui c'è una confusione che è molto gradita al mondo delle sette, perché definirsi movimento religioso, fa credito. E per me è un'assurdità, è un qualcosa che la comunità Papa Giovanni, in tutta Italia, noi cerchiamo di combattere questa malsana teoria, quella di definire le sette o le psicosette come nuovi movimenti religiosi, perché il libero culto tutelato dalla nostra Costituzione italiana innanzitutto non ha nulla a che fare con, e non deve avere nulla a che vedere con l'occultismo, con coloro che in modo oscuro, segreto, pratica riti no, incidendo in modo negativo, distruggendo la vita delle persone, commettendo reati, facendo del male. Ecco, noi pensiamo che anche questa è una cosa che dà molto fastidio. Ci sono persone che vogliono eliminare, per esempio, il concetto di setta addirittura, cioè non dobbiamo più parlare di setta, parliamo, ecco, di movimenti. No, i movimenti sono una cosa, i movimenti religiosi, le sette occulte sono un'altra cosa, perché non professano nessun tipo di bene, nessun tipo di benessere, no, ma invece attraverso una parvenza di bene, no? E poi in realtà promuovono il male. E qui è il grande sistema dell'esoterismo che vuole prendere il posto delle grandi religioni e tradizioni, proprio, no? È la grande macchina che io definisco infernale, proprio perché l'esoterismo, no, sta proprio chiamando, inculcando ciò che è male come un bene e ciò che è bene come un male, tanto che i cattolici saranno cristiani, ma in modo particolare i cattolici, che sono i nemici numero uno, saranno sempre più considerati un male pubblicamente. E quindi ecco l'esoterismo come sistema in cui il satanismo è inglobato. Il satanismo fa questo grande gioco del mondo dell'esoterismo. La cosa che anche mi preoccupa è vedere come oggi tante persone che si professano cristiane stanno andando più dietro ai Graal, ai codici vari, ai cavalieri, cavalli e cavalieri, più cavalieri che cavalli, cose veramente incredibili. Ma vedere come cattolici che abbandonano la via del Vangelo per seguire delle vie, capito, che rivelerebbero certi misteri piuttosto, diciamo, che innalzerebbero certe carriere, certi ruoli importanti, l'illusione, no, dell'immagine, del ruolo, del protagonismo, del carrierismo. Però ecco, e qui entriamo nel secondo livello del satanismo. L'esperienza no, di cui ho parlato è quello acido giovanile, e vado anche verso la conclusione. Il satanismo, il secondo livello, è quello, il satanismo del potere. Questa è la citazione, la denominazione che loro stessi fanno, no, non gli studiosi, loro stessi, specialmente nei loro grandi excursus di altissimo livello, capito, si autodenominano satanisti del potere. Qui entrano gli adulti, il mondo degli adulti, dove le persone che ne fanno parte sono persone normalmente insospettabili, di cui nessuno potrebbe sospettare, magari che frequentano anche le chiese, e qui avvengono quei famosi, per dirla in breve, quei famosi patti di sangue, no? Quegli spiriti maligni. Praticamente avviene questo: se una persona ha bisogno o è malata di no, proprio di carrierismo, di protagonismo, o ha bisogno, è malata di, no, di denaro, ha bisogno di potere, di successo, e non riesce attraverso i metodi diciamo ordinari ad accedere a certi posti, praticamente cosa succede? Che ogni tanto, anzi adesso abbastanza spesso, si affacciano personaggi anomali. Normalmente incominciano a chiamarti fratello, attenti a quando li chiamano fratelli, non sono francescani, però fratelli, fratelli di qua, fratelli di là, fratelli d'Italia, e questi fratelli che dicono: sono saputo, fratello, che hai provato a fare un concorso 2 o 3 volte e non è andato bene. E sì, come lo sa? Beh, noi fratelli, noi sappiamo tutto. Senti, fratello, capito? fai così, guarda, prova la prossima volta, quando c'è il concorso, prova a farlo di nuovo, riprovaci, vedrai che questa volta ti andrà bene. Ma allora, persona tentata, no? Perché anche questa è un'attività, no? Quella di tentare, istigare. E la persona praticamente cede alla tentazione e alla fine entra nella fratellanza, perché quando dopo la persona si ritrova in modo senza neanche essersi impegnata ad entrare lì dove aveva sognato per tanto tempo, allora poi dopo ritorna il fratello dopo il concorso, dice: allora vedi che ci sei riuscito. Allora incomincia a darti degli appuntamenti. Noi queste storie le sentiamo tutti i giorni nel numero verde, e chiaramente poi bisogna incominciare a scambiarsi dei favori. È una questione di favori. Poi dopo bisogna anche conoscere bene, dipende poi come uno viene addentrato, no? Perché queste persone vengono valutate in modo molto selettivo, e quindi poi la persona viene introdotta in quell'ambiente e può arrivare fino a conoscere certi rituali di magia cerimoniale, che non è il satanismo, capito? Perché, per carità, non è il satanismo, la magia cerimoniale, capito? La stregoneria non è il satanismo. Invocare i demoni, le divinità, i morti, i corvi, invocare di tutto di più, non è il satanismo, peggio, io dico. Però, insomma, ecco, i riti, magia rossa, magia verde, magia nera, e praticamente ecco lì poi si può accedere a diversi livelli. Interessante che su internet è un altro mondo molto particolare, molto complesso, e per alcune sfaccettature anche molto pericoloso, ed è uno degli strumenti di comunicazione più usati dal mondo delle tenebre. Allora loro aprono dei siti, i satanisti fanno così, quelli del secondo livello, che tra l'altro snobbano quelli del primo livello. Loro stessi dicono: ma guarda che mica basta stuprare, fare due o tre sacrifici umani per dichiararsi satanisti. Queste sono le loro conversazioni nel mondo di internet. Infatti, no, le bestie di Satana, ma quelli che sono, quelli, no, per quei 4-5 sacrifici umani volevano dichiararsi satanisti. Scherziamo. Ecco, e quindi le sette del potere snobbano quelle le sette di tipo giovanile. E allora loro cosa fanno? Si danno appuntamento su internet, dove aprono una pagina che è soltanto per alcune ore. Dopo la polizia postale o chi se ne occupa, se è bravo a ricevere qualche informazione, può, no, come anche un po' di fortuna, accedere a queste pagine. Ne ho voluto pubblicare una che mi ha veramente colpito, dove qui si parla appunto delle sette dei potenti, e poi dopo si parla di un altro livello del satanismo che è definito apocalittico. E il satanismo apocalittico sarebbe quel satanismo che non si occupa soltanto della distruzione morale degli individui e della collettività, dicono loro, capito? Ma si occupano anche della distruzione materiale del pianeta, sempre usando le loro parole, no? La distruzione materiale del pianeta. E gira qui in Italia, in Europa, una setta che si fanno chiamare Fratelli Neri, e si condividono con Satana lo scopo ultimo della sua azione nel mondo: portarlo all'autodistruzione, cioè distruggere fisicamente l'umanità, non solo spiritualmente, come si limita a fare il satanismo del potere. Il simbolo di tale diabolica setta è un fungo atomico con una croce rovesciata su una stella a 5 punte. Questi finanziano i movimenti terroristici del mondo, nei loro laboratori di ricerca studiano armi di distruzione di massa da fornire a dittatori terzomondisti folli. Compiono lo spionaggio nei paesi occidentali per trasferire conoscenze ed altre parti del mondo. E l'autore di questo testo, rinvenuto su internet, sono i Fratelli Neri che parlano, dicono così, parlavano così. Nel 2001 suggerire ai colonnelli di Al-Qaeda gli attentati dell'11 settembre. Puntini puntini. Credevate che lui, Lucifero, volesse solo trasformare il mondo in una Babilonia e così farla vivere per sempre nella corruzione e nell'apostasia? Poveri illusi, magari gli bastasse solo questo. Da questo punto di vista è insaziabile per il suo odio antico. Dopo la distruzione spirituale viene quella fisica. Il vento di Hiroshima si avvicina. Le macerie di Dresda invocano altre macerie, i morti altri morti. E quando un giorno, camminando da sopravvissuti, a Roma come a Tokyo, a New York come a Baghdad. Nel 2001 siamo, stranamente viene citata Baghdad. Vi sembrerà di essere in visita agli scavi di Pompei. Allora, solo allora, Satana starà festeggiando con i suoi accoliti nelle fiamme dell'inferno. Il resto non lo leggo. Però no, penso che sia abbastanza inquietante. Pura follia, fantasia, non lo so. Però sta di fatto che queste realtà no, circolano e spesso noi vediamo che non sono soltanto parole. Diceva Martin Luther King: io non temo tanto la cattiveria dei malvagi, ciò che temo è il silenzio degli onesti. Spero che noi non siamo dalla parte di questi falsi onesti. Grazie.